Buongiorno. Sono davvero contento di stare insieme a voi per adorare il Signore insieme. Non so se sono tanto contento di stare qui dietro, il pulpito a me intimorisce sempre tantissimo. Sono contento però di partecipare con voi la parola del Signore, perché è molto bella. Stiamo vedendo insieme la preghiera di Mosè. La settimana scorsa abbiamo visto una preghiera molto particolare, abbiamo visto l'amore incredibile che Mosè aveva per il popolo di Dio, come lui intercede per il popolo di Dio, perché lui stava sul monte nella presenza di Dio e Dio gli stava dando i 10 comandamenti, l'essenza di tutta la legge che Dio stava dando al popolo di Israele. Tutta la legge era racchiusa in questi 10 comandamenti così importanti che Dio prima aveva pronunciato davanti al popolo in viva voce, come dire, e poi dopo ha voluto scrivere lui stesso queste 10 parole, questi 10 comandamenti su delle tavole di pietra che lui stesso aveva tagliato e preparato. Quindi una rivelazione così importante per il popolo di Israele, ripeto, tutta la legge di Dio racchiusa in questi 10 pensieri, questi 10 ordini per il popolo di Israele. Non solo, ma Dio, mentre Mosè stava lì sulla montagna 40 giorni e 40 notti senza mangiare, senza bere, sicuramente non era un tempo soltanto dove ascoltava la parola di Dio, ma dove lui parlava con Dio, quindi un tempo di preghiera così intenso, così lungo, così profondo, così bello, nella presenza di Dio. E Dio gli stava dando anche tutte le istruzioni sul tabernacolo, su questa tenda, che sarebbe stato la tenda di convegno, che doveva essere poi, il piano di Dio era che questa tenda doveva essere proprio nel centro dell'accampamento degli israeliti, perché loro stavano in viaggio, quindi vivevano tutti quanti in tende. Ma anche Dio voleva vivere, abitare in una tenda, in una tenda fatta dagli uomini e in mezzo al suo popolo. Questo era il piano, che Dio sarebbe rimasto in mezzo al popolo, avrebbe viaggiato insieme al popolo verso la terra promessa. Ma mentre Dio stava rivelando queste parole meravigliose a Mosè, il suo piano di abitare in mezzo al popolo, in una tenda, per identificarsi nel popolo Israele, in ogni famiglia che abitava in una tenda, che stava in viaggio verso il riposo, verso la terra promessa, proprio mentre Dio stava parlando così con Mosè, Mosè sicuramente parlava con Dio. Cosa faceva il popolo? Giù in pianura, impaziente di tutto questo tempo, 40 giorni, che Mosè non si fa vedere, allora decide di farsi un dio di oro. E così fa un vitello d'oro e poi dice: ecco il Dio che ci ha liberati dall'Egitto, che ci ha fatti uscire dall'Egitto, quando neanche quattro mesi prima, questo popolo aveva sperimentato la liberazione dell'Eterno, del Dio di Israele. E poi cominciano ad adorare questo idolo che hanno fatto con le loro mani, a festeggiare, danzare, mangiare, un'offesa più grande contro Dio, un affronto contro Dio più grande di così non si poteva, da parte del popolo di Israele che era stato salvato dall'Eterno. E così in pochi momenti il popolo trasgredì i primi 3 comandamenti, uno dopo l'altro, e che il popolo aveva già sentito proprio la voce di Dio che pronunciava queste parole. E poi Dio non avrebbe più parlato direttamente col popolo di Israele, non avrebbe fatto sentire più la sua voce il popolo di Israele, proprio in base a una richiesta del popolo di Israele che aveva paura di essere sterminato dalla potenza, la santità, la gloria di Dio e da questa voce. E così il popolo ha chiesto a Mosè di chiedere a Dio di non parlare più direttamente col popolo, ma di parlare attraverso il suo profeta Mosè, e quindi poi il popolo non ha più sentito la voce di Dio. Però il popolo ha sentito la voce di Dio quando ha pronunciato i 10 comandamenti, ma 40 giorni prima, e aveva sperimentato la liberazione dall'Egitto 4 mesi prima. Eppure un affronto, un'offesa, un peccato così grave non poteva commettere. Eppure abbiamo visto la settimana scorsa la preghiera di intercessione di Mosè per il popolo di Israele, perché Dio era arrabbiato col popolo di Israele, giustamente, però ancora non aveva fatto infiammare la sua ira, come dice il brano che abbiamo letto. Dio era pieno di ira, ma non ha permesso che la sua ira si infiammasse per consumare il popolo di Israele, come voleva fare, o voleva fare, perché abbiamo visto che è una cosa incredibile in quella conversazione tra Dio e Mosè, perché è così. Mosè, quando parlava con Dio, quando pregava, la sua preghiera è un po' diversa dalla nostra oggi, perché lui era un profeta e quindi Dio parlava con lui direttamente. Allora, quando Mosè parlava con Dio, conversava con Dio, e c'era uno scambio dove Mosè parlava, Dio rispondeva, poi Mosè parlava ancora, Dio rispondeva. Era proprio una conversazione che aveva con Dio, che noi oggi non possiamo fare perché non siamo profeti, ma Dio ci ha dato la Bibbia e la sua parola, che è tutta fissata per iscritto, e quindi abbiamo nelle nostre mani tutto quello che Dio ha voluto comunicarci. E quindi adesso, quando noi parliamo con Dio e preghiamo, è il nostro modo di conversiamo con Lui in un certo senso, ma non come faceva Mosè. Adesso noi parliamo con Lui attraverso la preghiera, Lui ci ascolta e Lui ci parla per mezzo della Bibbia, la sua parola scritta. Quando noi la leggiamo, la meditiamo, la studiamo con un cuore sincero, allora Dio agisce per mezzo della sua parola scritta, e quindi abbiamo questo dialogo con Dio di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, quando parliamo con Lui e ascoltiamo la sua parola. Quindi c'è questo scambio, questo dialogo in questo senso. Ma Mosè era un periodo speciale, e comunque era un profeta, e quindi era stato chiamato da Dio proprio per dare la sua parola. Dio voleva dare la sua parola al popolo di Israele, le sue leggi, attraverso il profeta Mosè. E quindi, ma la cosa che ci colpisce, no, in quella preghiera di Mosè, prima cosa è l'amore di Dio, che non dà sfogo ancora alla sua ira, non permette che si accenda la sua ira per consumare il popolo, ma lascia a Mosè. Perché dice a Mosè: lasciami in pace perché la mia ira si infiammi. E quindi si mette nelle mani di Mosè in qualche modo, ma lo fa perché conosce Mosè, conosce il cuore di Mosè, sa che Mosè ama tanto il popolo di Dio, e quindi Dio sa che Mosè, perché Dio cosa offre a Mosè? Abbiamo visto, dice: io distruggerò questo popolo e farò di te una nazione. Quindi tu hai la possibilità di diventare il capostipite di questo popolo, al posto di Abramo. Un onore incredibile. Ma Mosè non vuole sapere niente di questo. È troppo preso dal suo amore per il popolo di Israele. E si rende conto che se si dovesse infiammare l'ira di Dio, il popolo di Dio sarebbe stato distrutto. E Mosè non vuole. Perché? Perché lui ama il popolo di Dio e quindi intercede per il popolo di Dio, chiede a Dio di perdonare il popolo, di non dare sfogo alla sua ira. E Dio ascolta, e Dio si pente, e non dà sfogo alla sua ira, e perdona il popolo di Israele. E così vediamo questa preghiera di amore che Mosè aveva per il popolo di Dio. Ma come riusciva a avere un amore così grande, ad essere così altruista, così umile, e pensare soltanto all'interesse del popolo di Dio? E lo vedremo adesso. Quello che abbiamo visto la settimana scorsa era in Esodo 32, adesso passiamo a Esodo 33, e qui vedremo un'altra preghiera di Mosè. Se la preghiera della settimana scorsa, se in quella preghiera abbiamo visto l'amore di Mosè per il popolo di Israele, un amore così grande, così disinteressato, altruista, un'umiltà incredibile nella persona di Mosè, che non gli interessa diventare il capostipite di Israele, ma pensa soltanto alla salvezza del popolo di Dio, che Dio possa perdonare il popolo del suo peccato. E qual è il segreto? Il segreto lo vediamo in questa preghiera di oggi, nel capitolo 33, un'altra preghiera in parte di intercessione, perché nella prima parte di questa preghiera Mosè prega di nuovo per il popolo di Israele, prega per se stesso, ma anche per il popolo di Israele. È un po' un misto la sua prima richiesta. È una richiesta per se stesso, ma anche per il popolo. Ma poi vediamo anche la seconda richiesta, che è soltanto per se stesso. Ma non è una preghiera di egoismo, è una preghiera di amore, di nuovo. Una preghiera di amore. Sì, perché la preghiera vera è sempre un'espressione di amore. Quando noi preghiamo per gli altri, perché amiamo loro e vogliamo il loro bene, per questo chiediamo a Dio di intervenire nella loro vita per il loro bene, sia per la salvezza dei nostri cari non credenti, sia per la crescita dei nostri fratelli e sorelle in Cristo. La preghiera è sempre un'espressione dell'amore che abbiamo quando preghiamo per gli altri, è un'espressione dell'amore che abbiamo per loro. Ma perché riusciamo ad amare gli altri così tanto? Perché Mosè riusciva ad amare gli altri così tanto? Perché lui amava Dio così tanto. E oggi nel capitolo 33 di Esodo vogliamo vedere proprio in questa preghiera di Mosè soprattutto l'amore che Mosè aveva per Dio. E questo amore che aveva per Dio era la base dell'amore che aveva per il popolo di Dio. Perché amando Dio in questo modo, identificandosi in Dio in questo modo, è chiaro che lui poi avrebbe amato chi Dio amava. E siccome lui amava Dio, allora amava il popolo di Dio, il popolo che Dio amava, questo popolo che Dio più in là attraverso i profeti dirà questo popolo è la pupilla del mio occhio. E quindi è normale se Mosè, avendo amore per Dio, avrebbe amato il popolo di Dio in questa maniera. E così vogliamo guardare insieme adesso il capitolo 33 di Esodo. Dal versetto 1 al versetto 6 vediamo che Dio, l'Eterno, dà un ordine a Mosè. Allora leggiamo. L'Eterno disse a Mosè: va, sali di qui, tu con il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua discendenza. Io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Ivvei, i Gebusei. Egli, questo angelo, vi condurrà in un paese dove scorrono il latte e il miele. Ma io, dice l'Eterno, ma io non salirò in mezzo a te. Perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino. Quando il popolo udì queste dure parole, fece cordoglio e nessuno mise i propri ornamenti. Infatti l'Eterno aveva detto a Mosè: di ai figli di Israele, voi siete un popolo dal collo duro. Se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Ora dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare. E i figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza del monte Oreb, che è Sinai, che è chiamato Oreb o Sinai, due nomi, da Oreb in poi. Parole veramente dure, ma in realtà Dio ha pronunciato queste parole sempre per l'amore che Lui aveva per il suo popolo. Perché ha detto a Mosè di dire ai figli di Israele: voi siete un popolo dal collo duro, se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Dio voleva risparmiare il popolo di Israele. Lui aveva ascoltato la preghiera di Mosè, aveva perdonato il popolo, però conosceva il popolo e vuole che il popolo di Israele arrivi al suo riposo nella terra che Dio gli aveva promesso, in Canaan. Però sono parole dure, perché Dio dice qui: io non vado con voi. Delle parole tremende, perché, se, come ho detto prima, quando Mosè stava sul monte con Dio, oltre ai 10 comandamenti, Mosè stava ricevendo tutto il progetto del tabernacolo. E il progetto del tabernacolo, cioè lo scopo del tabernacolo, è perché Dio potesse abitare in mezzo al suo popolo e quindi salire insieme al popolo alla terra promessa. Quindi il piano di Dio era quello di essere in mezzo al popolo, di abitare in mezzo al popolo. E Dio ha ascoltato la preghiera di Mosè, ha perdonato il popolo e non distrugge il popolo come avrebbe meritato il popolo di Israele. Però Dio decide questo: il popolo andrà, deve andare adesso, deve partire e andare. Ma io manderò un angelo davanti al popolo e quest'angelo farà sì che il popolo possa arrivare nella terra promessa e conquistare il paese e quindi vincere su tutti questi popoli cananei che stanno lì. Quindi Dio dà la sua garanzia, comunque, anche se lui non salirà in mezzo al popolo, però manda l'angelo. Parole molto dure, perché c'è un cambiamento qui adesso. Non è la prima volta che Dio dice al popolo di Israele che lui manderà il suo angelo davanti a loro. Ma c'è una differenza. Guardiamo, torniamo indietro al capitolo 23. E questo è quando Dio sta parlando col popolo di Israele attraverso Mosè, dopo aver dato i 10 comandamenti a voce. Il popolo ha sentito i 10 comandamenti, poi non ha voluto più sentire la voce di Dio dalla paura che il popolo aveva della santità di Dio, della gloria di Dio, della grandezza di Dio. E così Dio continua a dare le sue leggi al popolo attraverso Mosè. E nel capitolo 23, al versetto 20, fino al versetto 23, vediamo questo discorso dell'angelo che Dio avrebbe mandato davanti al popolo. Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Davanti a lui comportati con cautela e ubbidisci alla sua voce, non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni. Poiché il mio nome è in lui. Ma se ubbidisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari, poiché il mio angelo andrà davanti a te e ti introdurrà nel paese degli Amorei, degli Ittiti, dei Ferezei, dei Cananei, degli Ivei, dei Giebusei, e li sterminerò. Quindi Dio aveva già parlato di questo angelo che avrebbe mandato davanti al popolo. Però c'è una differenza adesso, abissale, tra questo angelo, nel capitolo 23, versetto 20 a 23, e l'angelo che adesso manderà nel capitolo 33. Dove sta la differenza? Nel capitolo 23, nel versetto 21, dice un particolare molto importante di questo angelo. Dice, poiché il mio nome è in lui. E nell'Antico Testamento, quando si parlava del nome di qualcuno, è una parola che si riferiva alla loro persona. Quindi non c'è la persona persona in ebraico come in italiano. Allora, quando si parla del nome di qualcuno, si parla della loro persona. Quindi il nome rappresenta quello che sei, quello che pensi, come ragioni, il tuo atteggiamento, e le tue parole, e le tue azioni, la tua persona, te. E allora, capendo questo, cosa sta dicendo di questo angelo qui? Che angelo era che Dio avrebbe mandato davanti a loro per proteggere loro durante il viaggio e per aiutare loro poi a conquistare la terra, a sterminare i popoli che stavano lì? Dice, il mio nome è in lui. Quindi potremmo tradurre così, la mia persona è in lui. E quindi era con questo angelo era garantita la presenza di Dio durante il viaggio. E quando poi sarebbero entrati nella terra promessa e avrebbero conquistato le nazioni che stavano lì. La presenza di Dio, la presenza dell'Eterno. Forse qui stiamo davanti a una, come si chiama, una cristofonia, cioè una manifestazione di Gesù Cristo. Perché Dio, l'Eterno, è Spirito. È comunque una manifestazione forse di Gesù Cristo, comunque di Dio nella forma di un angelo. Non ci è dato di capire moltissimo qua, però una cosa è chiara, che con questo angelo che avrebbe fatto strada per il popolo di Israele c'era la presenza dell'Eterno, di Yahweh, di Dio stesso. Invece, torniamo al capitolo 33 e le cose cambiano qua. Perché qui dice, al versetto 2, io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i cananei, gli amorei, eccetera, eccetera. Egli, versetto 3, egli vi condurrà in un paese dove scorrono il latte e il miele, ma io non salirò in mezzo a te. Quindi una differenza abissale tra come avrebbero dovuto essere le cose e adesso. Perché adesso andrà un angelo e farà tutto quello che Dio vorrà, quindi proteggerà il popolo durante il viaggio e aiuterà il popolo a conquistare la terra, a sterminare le nazioni che sono là, però senza la presenza di Dio. Andiamo avanti con la lettura. Versetto 7 fino al versetto 11, e qui vediamo il fatto della tenda di convegno, che non è da confondere col tabernacolo, perché il tabernacolo non era stato costruito ancora, doveva essere costruito. Però in realtà qui, con queste affermazioni, Dio sta mettendo in gioco tutto quello che aveva progettato, che lui sarebbe abitato in mezzo al suo popolo e sarebbe salito da lì, dal monte Horeb, Sinai, per andare in Canaan. Ma adesso dice no, non lo faccio, perché è un popolo di collo duro, è un popolo molto ribelle. E quindi c'è il rischio che se si ribella di nuovo, come ha fatto adesso, io potrei sterminare il popolo. E però c'era una tenda di convegno dove Mosè si incontrava con Dio per parlare con lui quando non stava sul monte, ma quando stava nell'accampamento. Non è la tenda di Mosè dove abitava lui, però era una tenda fatta apposta per dove Mosè, come profeta di Dio e condottiero del popolo di Israele, e parlava con Dio. Ma cosa dice qua di questa tenda di convegno? Versetto 7 in poi, fino al versetto 11. Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori dell'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno. E chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno che era fuori dell'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda, tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. Perché? Perché vedendo quella colonna di nuvola che serviva per attutire la gloria dell'Eterno, perché se no non avrebbero potuto guardare la gloria di Dio dell'Eterno e sopravvivere. Però avevano capito da quella nuvola, da quella colonna di nuvola che scendeva quando Mosè entrava nella tenda di convegno, che stava fuori adesso dell'accampamento, perché Dio aveva detto che non avrebbe accettato di salire in mezzo al popolo. Allora Mosè va a incontrarsi con Dio fuori dell'accampamento. Ma il popolo segue quando Mosè entra, tutti in piedi lì all'ingresso della loro tenda, guardano Mosè che entra per parlare con Dio, poi vedono la gloria di Dio che scende, coperto, velato, velata da questa colonna di nuvola, e quindi adorano perché capiscono che Dio è sceso e parla con Mosè. Ma sono dei momenti, non è una cosa costante, è comunque fuori dall'accampamento. Quindi anche Mosè stesso non è che lui gioisce della presenza costante dell'Eterno. Lui deve uscire dall'accampamento e andare nella tenda di convegno per parlare con Dio, con l'Eterno, e allora in quel momento l'Eterno, la sua gloria scende, la sua presenza scende e Dio parla con Mosè. E Mosè parla con Dio. E il popolo capisce che lì Dio sta parlando con Mosè, Mosè con Dio, e quindi adora l'Eterno perché capisce, vede, intravede in qualche modo la gloria dell'Eterno nascosta in quella nuvola, quella colonna di nuvola. Versetto 11, or l'Eterno, che belle parole qui, l'abbiamo già visto la settimana scorsa, no? Or l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Incredibile, che rapporto di amicizia che c'era tra Dio e Mosè. Abbiamo già visto la settimana scorsa, è incredibile come Dio accettava, anzi cercava la collaborazione di Mosè, proprio per questa amicizia che Dio aveva con Mosè. Incredibile, Dio amico di un uomo, Dio amico di Mosè. L'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. E quindi questa intimità dove Dio veramente cerca questo rapporto di amicizia, di scambio, di collaborazione con Mosè, come ha fatto nel capitolo 32, quando si mette nelle mani di Mosè e aspetta che Mosè, dall'amore che lui ha per Dio e quindi per il popolo di Dio, dirà: ti prego, perdona il popolo, non far accendere la tua ira contro il popolo per distruggerlo. E finiamo la lettura del versetto. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. E poi arriviamo al dunque, finalmente a quest'altra preghiera di Mosè, dove vediamo l'amore che Mosè ha per Dio. Versetto 12 fino al versetto 23. Mosè disse all'Eterno: vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Versetto 14. L'Eterno rispose, ecco questa conversazione che c'è tra Mosè e Dio nella sua preghiera. L'Eterno rispose: la mia presenza andrà e io ti darò riposo. Ho saltato con te. Avete notato? Siete svegli, state seguendo nelle vostre Bibbie. Seguite sempre nelle vostre Bibbie, non dovete soltanto ascoltare me, ok? Perché ci chiamiamo Bereani, no? Quindi dobbiamo sempre controllare le scritture per vedere se le cose sono così. Ho saltato con te, l'avete notato? Lo sapete perché? Perché nell'originale non c'è. E penso che sia importante qui. Perché a volte i traduttori vogliono aiutare e chiarire e quindi aggiungono un po', ma tante volte è frutto della loro interpretazione. E facciamo meglio a rimanere proprio appiccicati all'originale, com'è, perché secondo me c'è un motivo. Ecco, così possiamo capire veramente il cuore di Mosè e il cuore di Dio in questa preghiera, perché è molto importante. La preghiera è a quei tempi, cioè soprattutto con Mosè che era un profeta, era proprio il momento più intimo con Dio, il momento più intimo è quando preghiamo. Nel caso nostro, per completare questa intimità, questo dialogo che deve essere, abbiamo bisogno della Bibbia, perché leggendo, meditando, studiando la Bibbia, Dio ci parla, se abbiamo un cuore sincero. Noi attraverso la preghiera parliamo con Lui. Ma Mosè non aveva bisogno di questo, non aveva la Bibbia, lui stesso era un profeta di Dio e stava ricevendo la parola di Dio per il popolo di Israele. Ma allora, è scritto così, l'Eterno rispose, versetto 14, la mia presenza andrà e io ti darò riposo. Mosè gli disse, se la tua presenza non viene, non farci partire di qui. E di nuovo non c'è con me nell'originale. Ok? Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? E quello dice, è proprio così nell'originale. Vuole sottolineare adesso, no? Non intendo la tua presenza con me, ma con noi. Poiché, allora, versetto 16, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè, farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco per nome. Così è in originale, però perché, ma vuol dire personalmente, la traduzione è giusta qui, perché conoscere qualcuno per nome vuol dire conoscere la sua persona, quindi conoscerlo personalmente. Io ti conosco personalmente. Versetto 18, Mosè disse, E vediamo questo dopo. Dal versetto 18 in poi è la seconda richiesta di Mosè. Ma torniamo un attimino alla prima richiesta. Cerchiamo di entrare il più possibile nel cuore di Mosè e nel cuore di Dio, in questo momento così intimo di dialogo tra loro due, no? Perché Mosè è un amico di Dio, ma è Dio che nella sua grazia accetta di essere amico con Mosè, di avere Mosè come amico, che bello. Allora, la richiesta di Mosè comincia nel versetto 13, no? Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Qui la preghiera, se prendiamo la prendiamo alla lettera, Mosè sta pregando, chiedendo a Dio che possa conoscere le vie di Dio, perché possa conoscere Dio meglio. Una richiesta bellissima che dovremmo fare sempre noi. Lo vediamo continuamente nel Nuovo Testamento, in Paolo, in Pietro, questo desiderio di conoscere il Signore sempre di più, sempre più a fondo. Conoscere il Signore. Però poi aggiunge alla fine di questa richiesta bellissima, considera, o Eterno, che questa nazione è popolo tuo. Cosa c'entra questa richiesta attaccata a questa bellissima richiesta di voler conoscere le vie dell'Eterno, per poter conoscere l'Eterno meglio, di più? E aggiunge, considera che questa nazione è popolo tuo. Io questa richiesta di Mosè la chiamo la sua richiesta implicita, perché in realtà Mosè non sta chiedendo con tutto il cuore proprio questo. Sì, vuole conoscere le vie dell'Eterno, vuole, però capiamo dalla risposta dell'Eterno che la richiesta era implicita, non proprio esplicita, ma Dio conosce il cuore. È molto bello, no? Quando noi preghiamo, tante volte non riusciamo neanche a tirare fuori, a volte non riusciamo neanche forse a parlare in un modo diretto con Dio, proprio col cuore in mano, come si dice, perché non riusciamo neanche a... O non siamo sinceri con noi stessi fino in fondo, oppure non sentiamo che abbiamo abbastanza confidenza col Signore. Ma il Signore non si fa limitare da questo. E lui risponde a quello che aveva veramente nel cuore Mosè. Notate, versetto 14, l'Eterno rispose, la mia presenza andrà e io ti darò riposo. Cioè, Mosè non chiede, non mi sta bene che tu adesso mandi l'angelo però senza la tua presenza, perché prima avevi detto diversamente, ma adesso tu ci vuoi mandare in questo viaggio e nella terra dei Cananei per conquistare questi popoli che sono più forti, più grandi di noi, senza la tua presenza. Sì, lo farai, l'angelo, anche qui è molto bello. Io non so te quanto vuoi bene al Signore, quanto ci tieni alla presenza di Dio nella tua vita. Perché forse io sarei stato così, forse io avrei detto ok, vabbè, Dio non salirà in mezzo a noi, non andremo con la sua presenza, però manda questo angelo e comunque con questo angelo ci garantisce successo, perché ci proteggerà sulla via, estermineremo tutte quelle nazioni con questo angelo. Quindi che Dio sia presente in mezzo a noi o non sia in mezzo a noi, l'importante è che arriviamo sani e salvi e che abbiamo successo, che Dio realizzerà la sua promessa, adempierà la sua promessa, ci darà questa terra, no? Perché a volte possiamo essere un po' così, no? Che crediamo in Dio e seguiamo Dio per quello che ci può dare e non perché lo amiamo. Qui vediamo l'amore di Mosè. A lui non gli interessa il fatto che l'angelo li proteggerà e aiuterà loro a sterminare quei popoli. Non è la cosa importante per lui. Qual è la cosa importante per lui? È la presenza dell'Eterno. Quindi si capisce che Mosè, ancora una volta, è una preghiera totalmente disinteressata. È una preghiera d'amore. D'amore per Dio. Perché non mi basta che tu mi dai questo e quello, è successo tutto il resto. Io voglio la tua presenza. Non per quello che posso avere, ma perché ti voglio bene. Ecco perché Mosè è riuscito a fare quella preghiera del capitolo 32 per il popolo di Israele, perché veramente amava il suo Dio, amava l'Eterno. L'Eterno non perde tempo, anche con questa preghiera implicita, che non ha avuto il coraggio, o non so perché, non lo dice perché, ma non dice direttamente, voglio la tua presenza, ti prego. Non mi basta l'angelo che ci proteggerà e che ci farà essere vittoriosi, voglio la tua presenza. E l'Eterno rispose, la mia presenza andrà e io ti darò riposo. Poi Mosè continua, perché non gli basta neanche questo, la mia presenza andrà, perché dall'amore che Mosè ha per Dio vuole, ci ama altrettanto il popolo di Dio, capite? E allora vediamo finalmente la preghiera esplicita di Mosè nel versetto 16, no? Poiché come si farà, 15, scusate, versetto 15, Mosè gli disse, se la tua presenza non viene, non farci partire di qui. Quindi uno dice, ma qui è mancanza di fede, perché Dio ha appena detto, la mia presenza andrà, io rispondo alla tua preghiera. Però siccome Dio non ha detto, la mia presenza andrà con voi, Mosè vuole capire se la sua presenza sarà solo con Mosè o con tutto il popolo anche. Per questo nel versetto 15 poi la preghiera diventa esplicita. Mosè gli disse, se la tua presenza non viene, non farci partire di qui, poiché come si farà ora, poiché come si farà ora a conoscere che io è il tuo popolo? Qui proprio diventa esplicito, che io è il tuo popolo, abbiamo trovato grazie agli occhi tuoi se tu non vieni con noi. Quindi siccome Dio aveva risposto, la mia presenza andrà, non è una questione che Mosè non si fida di quello che l'Eterno ha detto, ma vuole capire bene, o vuole che Dio capisca bene cosa sta chiedendo. Che sì, vuole che la presenza di Dio sia con lui, ma non gli basta, vuole che sia anche col popolo, questo amore fraterno. Siccome ha questo amore così forte per Dio, allora automaticamente questo amore comprende i fratelli. Siamo ai tempi del popolo di Israele, non della Chiesa, ma capite l'applicazione che c'è. Se io amo Dio, amerò il suo popolo. Se io amo Dio, amerò la Chiesa. Se io amo Dio, amerò i miei fratelli e le mie sorelle, ma con l'amore suo, che abbiamo visto nel capitolo 32, la sua grazia che stiamo vedendo qua. cioè questo favore che il popolo di Israele non meritava dopo quel peccato così assurdo, così grave, tremendo contro Dio, che il popolo meritava soltanto la distruzione, ma Dio li ha perdonati. E allora, se io amo questo Dio di grazia, allora io amerò anche il suo popolo, e quindi amerò i fratelli, i miei fratelli, le mie sorelle, come Dio ama il suo popolo, e perdonerò come lui perdona, e farò grazia come lui mi ha fatto e mi fa grazia. Versetto 16, di nuovo: poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Non vi fa ricordare qualcosa che ha detto Gesù? Stiamo vedendo molto di Gesù qua. Nell'Antico Testamento stiamo vedendo molto della grazia di Dio. Io non capisco i liberali che dicono che il Dio dell'Antico Testamento è diverso dal Dio del Nuovo Testamento. Si vede che non hanno fatto i loro compiti. Basta studiare un pochettino l'Antico Testamento si vede la grazia di Dio dappertutto. Abbiamo visto la settimana scorsa, dopo quel peccato incredibile, la grazia di Dio. Qui continuiamo a vedere la grazia di Dio, fratelli e sorelle. E poi l'amicizia che Dio aveva con Mosè, non ci fa ricordare l'amicizia che Gesù aveva con i suoi discepoli? Giovanni capitolo 15. Gesù che si era immedesimato, identificato nell'umanità e poi in modo particolare nei suoi discepoli, questo amore particolare, questa amicizia che Dio cerca con noi, non è cambiato niente. Forse la forma, i tempi, la storia, le persone, ma non la sostanza, non Dio, il suo amore, e che Lui vuole essere amico nostro. E allora dice, ripeto versetto 16, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Ma domanda, come i popoli, cioè questa cosa distinguerà Israele, il popolo di Dio, da tutti i popoli, cosa? È l'amore di Dio per loro. Ma i popoli non possono vedere Dio e neanche il suo amore, cioè l'amore è una realtà spirituale, interiore, no? E comunque Dio è spirito. E allora i popoli come devono capire che sono diversi dal popolo di Dio e che ci stanno rimettendo tantissimo a non far parte del popolo di Dio? È dal popolo di Dio. E quindi Gesù ha detto, sempre in Giovanni, due capitoli prima, 13, sapranno che siete miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Perché adesso voi siete in grado di fare più della legge, più dell'Antico Testamento, perché adesso potete amarvi l'un l'altro come io vi ho amato. E nella legge era scritto che in Levitico, che gli ebrei dovevano amarsi l'un l'altro, che dovevano amare il loro prossimo come se stessi. Ma la differenza, il nuovo comandamento, sta in questo. Cioè il fatto di amarsi l'un l'altro non era un nuovo comandamento. Cioè amare il prossimo, figuriamoci mio fratello, Daniele, amarlo come se lui fosse me. Questo già c'era nella legge di Mosè, non era un nuovo comandamento. Ma il nuovo sta nel fatto che, forti dell'esempio di Gesù, che è venuto sulla terra a morire per i nostri peccati, per darci la grazia, per farci la grazia, per perdonarci i nostri peccati, Lui si è sacrificato per noi. Lui che non ha conosciuto peccato è stato fatto peccato per noi. Lui ha preso su di sé le nostre offese. Lui è stato fatto maledizione per noi quando stava lì appeso sul legno della croce, perché noi potessimo avere la benedizione di Dio. Adesso, forti dell'esempio di Gesù, noi possiamo amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. E questo è il nuovo del nuovo comandamento di Gesù. Non era nuovo che dovevano amarsi gli uni gli altri, cioè io devo amare il mio prossimo come se fosse me, che è già tanto che non riusciamo a farlo. Ma Gesù va molto oltre: dovete amarvi l'un l'altro come io vi ho amato. Quindi voglio fermarmi qui, perché c'è ancora una richiesta nel capitolo, cioè nel versetto 18. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Ma almeno finisco di leggere anche il versetto 17, la risposta dell'Eterno alla preghiera di Mosè, questa preghiera d'amore, amore che lui ha per Dio e quindi anche per il popolo di Dio. L'Eterno disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Quindi conosceva il cuore di Mosè, conosceva l'amore che Mosè aveva per Dio e quindi l'amore che aveva per il popolo di Dio, e quindi concede anche questa grazia. E quindi vuol dire che cambierà tutto. La risposta a questa preghiera si trova nel capitolo 34, che non abbiamo tempo di leggere. Là potete rispondere, leggere la risposta. Dio acconsente di andare col popolo, quindi si andrà avanti con tutto il discorso del progetto del tabernacolo, dove Dio abiterà in mezzo al suo popolo, quindi salirà col popolo. Ancora anche la potenza della preghiera, quando questa preghiera è fatta col cuore di Dio, con la mente di Dio, e quindi questa intimità con Lui. E poi nel versetto 18 Mosè fa un'altra richiesta che non possiamo vedere stamattina insieme, non c'è tempo. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. E Dio risponde a questa preghiera in parte. Non può fargli vedere la sua gloria direttamente, perché poi dice: nessuno può vedere la mia faccia, è sempre una figura, perché Dio è spirito, però una persona non può vedere la mia gloria e sopravvivere, neanche tu. Però, e quindi poi dirà: ti metterò in una buca tra le rocce, e poi quando io passo davanti, la mia gloria passa davanti, metto la mano per coprire, così non vedi la mia gloria, però poi quando passo tolgo la mia mano e tu puoi vedermi da dietro. Sono sempre figure, chiaramente, Dio è spirito, però che in qualche modo Mosè potesse vedere qualcosa di più della gloria di Dio, perché lui e il popolo avevano già visto molto della gloria di Dio quando Dio aveva dato i 10 comandamenti. Poi, per non parlare del tempo quando Mosè stava sulla montagna, che ha visto molto della gloria di Dio, ma lui voleva vedere di più. È sempre un'espressione dell'amore che lui ha per Dio. E come conclusione, fratelli e sorelle, perché non possiamo andare avanti, anche noi non possiamo vedere adesso la gloria di Dio, ma un giorno lo faremo. E questa è la nostra speranza, perché un giorno vedremo Gesù come Egli è. Lo dice Giovanni nella sua lettera, prima lettera, no? Capitolo 3, i primi versetti, dice che noi un giorno saremo con Gesù e lo vedremo come Egli è, quindi lo vedremo nella sua gloria, non da dietro, ma lo vedremo, perché noi avremo anche un corpo nuovo, glorificato, e saremo senza la presenza del peccato e saremo con Lui. E questa è la nostra speranza, ed è questa speranza che ci purifica anche, ci aiuta a non peccare, sapendo di questo. Hai tu l'amore che Mosè aveva per Dio, ce l'hai tu. Amen.